Ciao a tutti, bentornati in un nuovo episodio del Leve del Suono. Oggi torniamo sui nostri passi, perché finora vi ho fatto sentire musica molto più recente, e torniamo negli anni 70, come è stato sempre. Perché oggi vi voglio parlare di un gruppo progressive a cui tengo particolarmente, e sentirete presto il perché. Stiamo parlando di un gruppo noto come Van der Graaf Generator. Questo gruppo è interessante soprattutto per le atmosfere create e per i testi, perché rispetto al progressive standard, che utilizza soprattutto testi di un certo spessore dal punto di vista più che altro mitologico, pomposo, è diciamo onirico in un certo senso. I Van der Graaf Generator prestano molta più attenzione sul lato invece più filosofico esistenziale. E infatti mi sono da sempre piaciuti, anche perché oltre ai testi anche le musiche si rifanno un pochettino a questo immaginario in un certo senso, perché lo stile è molto, diciamo, risente molto di questa componente proprio dark, ed è anche un sound molto originale, perché si tratta di un gruppo di cui fondamentalmente sono presenti soltanto Peter Emmill alla voce, che è anche il paroliere, colui che scrive testi, diciamo, e che suona anche la chitarra elettrica, anche il pianoforte in alcuni brani. David Jackson, che era un interessantissimo sassofonista, che era capace anche di suonare questo sassofono doppio, quindi a due voci in un certo senso, proprio un sassofono formato da due sassofoni in un certo senso, detto così, e anche i flauti traversi. E poi Hugh Benton, che è invece il tastierista e soprattutto l'organista, suona molto spesso l'organo Hammond, e che a partire da un certo momento in poi nella band suonerà anche il basso, nel senso che inizialmente la band aveva un vero e proprio bassista, ma sarà poi, diciamo, allontanato e non sarà più sostituito da nessun altro bassista, ma Hugh Benton diventerà a sua volta sia bassista sia tastierista, utilizzando i bassi della propria tastiera, cioè il sound è particolare proprio perché i bassi sono fatti dalla tastiera invece di essere realizzati proprio da un basso acustico vero e proprio. E poi infine Guy Evans, che è il batterista. Ora, sono quattro elementi, ma nonostante proprio il fatto che siano così pochi, la loro musica è molto complessa. Questo è dovuto anche al fatto che ci furono diverse sovraincisioni all'epoca nei dischi, e col tempo il loro sound si evolvette moltissimo, fino ad arrivare probabilmente al culmine, forse al capolavoro massimo del gruppo, che è Pwn Hearts, questo disco monumentale formato da sole tre canzoni, in pieno stile proprio dell'epoca, come facevano anche per esempio gli Yes di cui vi ho parlato, e lo fecero sia in Close to the Edge sia in Relayer, che sono rispettivamente del 71, del 72 e del 73. Pwn Hearts utilizza la stessa formula, ovvero due brani dalla lunghezza circa di 10 minuti che occupano il primo lato, e poi un brano lungo, quindi una suite, che occupa il lato invece B, e che dura una ventina di minuti, 23 minuti nel caso specifico. Allora, questo disco inizialmente doveva essere nello stile di Amalgama dei Pink Floyd, che se non sapeste come è strutturato praticamente è un disco che ha delle canzoni inedite, che sono, diciamo, realizzate dal gruppo anche a compartimenti stagni, cioè ognuno in pratica aveva composto delle parti musicali e poi le aveva messe nell'album, e poi anche versioni live di brani già esistenti o versioni inedite di brani che però erano registrate in live, ed era la stessa cosa che avrebbero voluto fare i Van der Graaf Generator, Ma la cosa fu scartata perché si preferì invece realizzare un album del tutto inedito. Ma l'album non ebbe un successo particolarmente sperato, soprattutto in Inghilterra, ma ebbe moltissimo successo da noi, proprio in Italia. Un gruppo che praticamente fu quasi sconosciuto, soprattutto per il suo primo periodo all'epoca, e che già pensava a sciogliersi a causa di ciò, eccetera. Invece si ritrova ad avere un successo strepitoso proprio in Italia, che è una cosa molto strana. E proprio grazie a questo successo italiano, la band poi si riprenderà successivamente negli anni precedenti e tuttora è in attività. Anche se David Jackson, che probabilmente era uno dei perni del gruppo, dovuto anche al fatto che aveva questa strumentazione molto particolare, questi doppi sassofoni e questo flauto, purtroppo non ne fa più parte. Però una persona chiaramente che non vede una band così vecchia da tanti anni, che decide poi di andare a vedere poi fondamentalmente un live, si può anche accontentare di un membro in meno, anche se chiaramente era un membro fondamentale proprio per il sound del gruppo. Come vi dicevo, la particolarità di questa band è proprio il fatto che i testi sono molto più dark. Tuttora, tra l'altro, Peter Emmill sarebbe chiaramente il cantante, ha una voce meravigliosa, realizza spesso anche diversi ha di realizzato diversi album da solista, e la particolarità è che le strumentazioni poi sono anche fatte dagli altri membri di Van der Graaf Generator, quindi comunque in entrambi i casi, sia che i dischi escano a nome Peter Emmill, sia che escano a nome Van der Graaf Generator, c'è sempre, diciamo, questa collaborazione tra membri che è molto interessante. Tra l'altro il nome del gruppo Van der Graaf Generator viene da una macchina elettrica che viene utilizzata per fare esperimenti che derivano dall'elettricità statica. Si chiama generatore Van der Graaf, che è un generatore elettrostatico in grado di accumulare una notevole quantità di carica elettrica in un conduttore, creando tra questo ed un elettrodo di riferimento solitamente messo a terra un'altissima tensione che può arrivare fino a milioni di volt. E che diciamo anche conosciuto per il fatto che se mettiamo le mani sulla palla più grande del generatore di corrente, si hanno i capelli lunghi, molto spesso i capelli proprio si rizzano in piedi, ed è dovuto al fatto che la carica elettrica si distribuisce in tutto il corpo. Quindi comunque l'interesse di questo gruppo anche dal nome era proprio quello di creare una musica frizzante e comunque non vista, spesso molto più originale rispetto a tutta la scena progressive precedente ad essa, e sicuramente influenzeranno moltissimi altri gruppi, anche italiani, appunto, nel realizzare proprio testi e musiche molto più profonde e introspettive. La storia del gruppo è stata certamente travagliata in un certo senso, poiché loro hanno iniziato la loro attività già sul finire degli anni 60 e il loro primo lavoro fu The Aerosol Grey Machine. Ma prima di registrare questo album erano cambiati diversi membri, finché poi Hugh Benton come tastierista divenne il membro fisso. Successivamente a questo debutto nel 69, che presentava sicuramente canzoni che non erano ancora della ricchezza e della pomposità filosofica del sound della band che sarebbe stato di lì a poco, era invece molto più acustico, perché sicuramente le influenze di Peter Emmill erano, diciamo, più legate a una musica più blues e più folk in un certo senso. Col passare del tempo, però, l'interesse nei confronti di gruppi dell'epoca che iniziavano ad apparire proprio nel panorama prog, loro iniziarono a sperimentare con la musica elettronica. E Benton fu un'importantissima influenza proprio perché lui, che era un allenato come musicista classico, aveva questo organo Hammond molto particolare, si basarono principalmente sulle sue esperienze e sulle sue sperimentazioni elettroniche per costituire il sound della band. E realizzarono in un anno altri due album, ovvero H2E, anche noto come H2UM The Only One, e anche The Least We Can Do Is Wave Each Other, entrambi del 70. Dischi molto molto interessanti, di cui vi consiglio molto per esempio Refugees di The Least We Can Do, e anche The Flood, sempre lo stesso disco. Molto molto interessanti. Ma Pawn Arts è probabilmente il loro capolavoro, soprattutto perché musicalmente e soprattutto a livello testuale si raggiungono dei livelli mai visti prima d'ora, soprattutto nel progressive. Come vi ho già detto, appunto, i testi sono molto più dark e molto più introspettivi, ma la bellezza probabilmente di quest'album sta nelle sue canzoni, che sono tre: Lemmings, che dura 11 minuti, e che è una canzone molto particolareggiata, inizia con diciamo un riff di chitarra acustica e poi inizia a creare delle strumentazioni su di essa. E poi Manerg, che è probabilmente una delle canzoni più belle della musica tutta. Una canzone, anche questa di 10 minuti, che inizia, diciamo, in modo abbastanza tranquillo. Utilizza come tema quello delle doppie e multiple personalità, per poi diventare uno dei pezzi più aggressivi, probabilmente, del catalogo Van de Graaff Generator, perché inizia in maniera molto calma, con la voce di Emil abbastanza rotta in un certo senso, che parla di questa esperienza quasi diciamo incontrollabile della propria psiche. Parla di un uomo che è in conflitto con se stesso, in cui vivono contemporaneamente dentro di lui un assassino, quindi un lato più oscuro, e degli angeli, quindi un lato più chiaro. E lui parla proprio di questo, ovvero del fatto che l'assassino in un certo senso dorme in un angolo della sua stanza. La sua stanza probabilmente è figurativamente la mente del protagonista. E poi improvvisamente gli occhi dell'assassino iniziano a guardare attraverso i suoi, e quindi lui prende in un certo senso il controllo del suo corpo. Poi ci sono anche gli angeli che tengono a bada, diciamo, questa tendenza omicida del protagonista, calmano la tempesta nella sua mente, e sicuramente lui riconosce, diciamo, il suo essere in un certo senso criminale, e si prefigura il fatto che quando gli angeli vivono dentro di sé è il momento giusto in cui lui dovrebbe essere in un certo senso catturato, proprio perché sa che la sua indole è abbastanza divisa in due. Poi all'improvviso, dopo questa prima parte, che per lo più acustica, nonostante ci siano i trapunti di organo, ci sia la batteria, eccetera, all'improvviso entra il sassofono molto squillante di David Jackson e inizia una parte strumentale molto più aggressiva, in cui l'uomo che prende, diciamo, che viene preso in considerazione, cioè questo protagonista, si chiede come lui possa liberarsi da queste catene di se stesso, e si chiede se è veramente se stesso oppure se è qualcun altro. E la cosa interessante è che all'interno di proprio questa parte strumentale qui, che dura 2 minuti, 3 minuti circa, vi è la partecipazione di Robert Fripp dei King Crimson, che non ve ne ho parlato finora, però è probabilmente una delle figure più iconiche del progressive britannico. E prima o poi parleremo anche del suo gruppo molto interessante, dei King Crimson, che sono anche considerati gli iniziatori proprio del progressive, e che nel 69 fecero uscire il loro disco The Court of the Crimson King, che ha forse uno anche delle copertine più iconiche della musica rock dell'epoca, e che è conosciuto proprio per l'oscurità proprio della sua chitarra. Lui è una persona molto precisa musicalmente e soprattutto molto seria, che è una cosa, diciamo, che lo contraddistingue, perché mostra poche emozioni quando suona, suona sempre seduto, non mostra, diciamo, la sua emotività nello strumento, però suona in modo tale da comunicare proprio tutta la sua verve creativa e la sua abilità nei soli, nei riff, ed è una chitarra sicuramente assordante in questo folle caos che è quella parte della canzone, finché poi piano piano la musica si allenta e ritorna un po', sui suoi passi, ritorna più o meno sulle atmosfere iniziali, quindi c'è un momento di calma e nuovamente di introspezione, in cui si parla proprio del fatto che, la mente di quest'uomo è così caotica che lui stesso non riesce più a riconoscere dove si trova, riconosce anche dei cupi mietitori, probabilmente pensa anche al suo suicidio. E infine, dopo altre parti strumentali, arriva alla conclusione che anche lui stesso si trova all'interno di se stesso e che, cerca in un certo senso di farlo uscire in un certo modo, ma non è del tutto capace di farlo in un certo senso. E quindi il brano poi si risolve ritornando alla parte strumentale, quella più aggressiva. E infine, in un crescendo molto sentito e particolareggiato, la canzone si conclude. Ve la consiglio, vi consiglio di ascoltarla, molto, e soprattutto di fare attenzione al testo se ci riuscite, perché è probabilmente una delle canzoni più belle della musica. E non lo dico così alla leggera, ma è proprio una canzone, che esprime un modo di pensare le cose e metterle in musica che sicuramente spiazza dal punto di vista sia sonoro sia delle tematiche, ma che è così profonda, anche così, diciamo, tipico dell'esistenza umana, quello che viene posto, diciamo, nel testo di questa canzone, che secondo me vale veramente la pena anche di non apprezzarla particolarmente, però vi parlo proprio di un'opera che secondo me è, dal punto di vista artistico, assolutamente ineccepibile. E quindi sicuramente, è il brano che vi consiglio di più di ascoltare di tutto quello che fin di cui finora ho parlato. Veramente un bel brano. E poi si chiude con una monumentale suite, come vi dicevo, di 23 minuti, che è Uplog of Lighthouse Keepers, che ha come tema, diciamo, come dice il titolo, un guardiano di un faro, che non può far altro che vedere, diciamo, lo scorrere della vita, ed è impotente nei confronti proprio del fatto che lui non può, in un certo senso, salvare nessuno. È divisa in diverse sezioni, l'arrangiamento è forse anche più particolare rispetto a quello che è presente nel resto dell'album, e addirittura alcune fonti lo citano come una forma di musica concreta, ovvero si fa riferimento a una tendenza sperimentale della musica che vede, diciamo, i primi esperimenti elettronici di campionamento, e sicuramente un motivo c'è anche, secondo me, riferimento alla musica più, noise, sperimentale, che non è di facile ascolto, però anche qui l'oscurità, questi temi dark sicuramente gli danno una profondità particolare. Anche questa ve la consiglio, però sicuramente, capisco che è una persona che non è abituata. Che non è abituata né alla lunghezza, diciamo, del brano in sé, né proprio, diciamo, con queste sonorità sicuramente più sperimentali, si può trovare spaesato. Ma questo è probabilmente uno dei dischi, secondo me, più particolari e unici proprio della storia della musica tutta. Un disco progressive che trascende il progressive stesso. un'opera sicuramente difficile da interpretare, ma anche difficile da apprezzare, però al tempo stesso, se la riuscite ad apprezzare in quanto opera d'arte, è un'opera incredibile che merita sicuramente molti elogi. Io ho provato a farli nella maniera più elevata, con un linguaggio più forbito che potevo. E quindi spero che il messaggio vi sia chiaramente arrivato. Il destino della band poi sarà un po' travagliato perché a quel punto, nonostante il successo qui nel bel paese, la band si scioglie e poi si riforma nel 75 e sfornerà poi altri capolavori che però sicuramente sono ottimi lavori, ma non sono più del livello di questo disco che secondo me è proprio perfetto. Non c'è nient'altro, non c'è nient'altro da aggiungere per quanto mi riguarda. Quindi uno dei dischi più belli della musica e soprattutto del progressive, come vi dicevo. Perfetto, anche oggi abbiamo finito. Spero che questa puntata più particolare, sicuramente meno solita rispetto a quello che faccio di solito, vi sia piaciuta. E vi ricordo che potete trovarmi su Instagram, al mio profilo Instagram, che vi scrivo sempre nella descrizione di tutte le puntate. E ci vediamo alla prossima. E statemi bene, grazie a tutti per l'ascolto.